Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Oggi vediamo il secondo mistero doloroso. Oggi va di scena la violenza. Gesù viene condannato e quindi flagellato. Il secondo mistero è appunto la flagellazione di Gesù, che di per sé non era, era una tortura, ma era un bene che si faceva al condannato, perché in questa maniera moriva prima, tanto ormai era spacciato. Quindi venivano gli ebrei, secondo il codice penale giudaico, davano 39 colpi ed era una frusta con 9 code, e dove c'erano delle palline di piombo che provocavano ematomi e c'erano dei pezzettini di osso che invece strappavano la pelle. Quindi 39. Ma per i romani non c'era limite e Gesù è stato flagellato senza limite. Quindi il suo corpo era già scarnificato, si può dire. Va di scena la violenza, e a tutti piaceva, perché assistevano, la gente assisteva a questo evento. Voi dite, ma che piacere si può trovare? Eppure a quei tempi, ecco, a Roma, il Colosseo, sappiamo quello che è, ma anche la bellissima Piazza Navona che voi venite a visitare, sapete benissimo che veniva deviato il corso del Tevere, veniva allagata e si facevano combattere gli schiavi su delle navi che poi venivano incendiate, quindi gli schiavi combattevano fra di loro, si ammazzavano e morivano bruciati o annegati, e tutti lì a guardare. Che cosa c'era di bello non lo so, però era così, ma forse anche oggi si vede un po' sui social quando c'è qualche cosa di doloroso, di cose, si postano queste immagini. Poi non lo so quanto può essere piacevole o altro. Quindi qui va di scena la violenza. La flagellazione era anche data per costringere il condannato a confessare, e purtroppo anche la Chiesa con la Santa Inquisizione ha usato questi metodi. Le streghe o questi eretici, alla fine stremati dal dolore, confessavano di essere streghe, confessavano di essere eretici, quindi non so quanto poteva valere questa confessione, però ecco, era il metodo. Per dire, avete visto il film del Nome della Rosa, ma qualsiasi altro, ormai questo diciamo lo conosciamo tutti. Era un modo anche per estorcere questa verità, se così si può dire. Gesù non ha confessato, Gesù è stato in silenzio sino alla fine, frutto, abbiamo detto ieri, di questa consapevolezza, di questa forza, di questa autorità che gli è venuta dalla preghiera, dall'incontro con il Padre, confortato dall'angelo. Questo è il mistero, ma vediamo quello che ci dice la scrittura, seguiamo il corso di questo arresto di Gesù. Ieri abbiamo concluso che Gesù dice alzatevi, andiamo, ecco, sono vicini i peccatori. Ecco qui allora comincia con anche Giuda, che lo stava tradendo, conosceva bene quel posto, perché molte volte si è riunito lì con i suoi discepoli. Quindi Giuda conosceva il posto e c'era stato lì a pregare con Gesù o a fare qualche serata in compagnia, eppure lo tradisce. Quello che determina la nostra vita non sono le tante cose che conosciamo, ma le scelte che facciamo. Noi possiamo camminare con Gesù, possiamo seguire Gesù, possiamo fare tante cose belle, ma poi le scelte della nostra vita sono quelle che lo determinano. E Giuda va ad arrestare Gesù con un distaccamento di soldati, sono 600 soldati romani, più le guardie fornite dai sommi sacerdoti. Il Tempio aveva delle guardie proprie, perché i romani non potevano entrare al di là della spianata del Tempio, che erano 200. Quindi, per arrestare un uomo che era stato veramente l'immagine della non violenza, vanno 800 soldati. Quindi immaginate come era ritenuto pericoloso Gesù, ed erano ritenuti pericolosi anche i suoi discepoli, che magari Gesù era non violento, ma vediamo che i suoi discepoli non erano proprio così dei seguaci alla lettera. E Gesù, sapendo che stava per credere, si fa avanti e dice: chi cercate? Ecco, qui mi sono scritto, Gesù nei Vangeli fa 217 domande. Prossimamente cercherò di fare qualche catechesi su tutte le domande che Gesù fa nei Vangeli. 217, e sono ben 148 quelle che invece gli altri fanno a lui. Gesù non è l'uomo delle risposte, Gesù è l'uomo delle domande. Chi cercate? E gli risposero: Gesù, il delinquente. Gesù, il Nazareno. Nazareno significava delinquente, perché era della regione di Nazareth, questa regione malfamata. E Gesù fa sempre queste domande ai primi discepoli, ha detto loro, Gesù, visto i discepoli che lo seguivano, dice: che cercate? E questo è bene che ogni tanto la domanda ce la poniamo anche noi, specialmente io me la pongo: che cosa cerco? Che cosa voglio dalla vita religiosa? Perché specialmente noi anziani del gruppo che facciamo 10, 20 anni, 30 anni, corriamo il rischio, come si corre il rischio anche i preti, le suore, che poi si è trascinati dal sacro, si è trascinati, abbiamo sempre fatto così, si è trascinato e quindi non si vede più la novità. Dobbiamo porcela spesso, ma io che cosa cerco da questo gruppo? Ma io che cosa cerco da questa comunità? Ma io che cosa cerco da questa relazione con i fratelli, con Gesù? E la domanda ce la dobbiamo porre, perché la domanda, ma molte volte magari non sappiamo rispondere, ma almeno c'è un input che diamo a noi stessi. E dice loro Gesù: io sono. Io sono. E quando Gesù dice io sono, indietreggiarono a terra e caddero. È un po' inverosimile che 800 soldati, appena Gesù dice io sono, boom, cadono 800 soldati per terra. Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a cadere. E non per citare sempre Lucilla, ma dice: tanti cadaveri li vedi passare davanti a te, c'è una culla qui, e li vedi passare davanti a te. Quando ti assalgono i malvagi per straziare, sono essi avversari e nemici a cadere. Oppure bello il Salmo 7 che dice: chi ti scava una buca per farti cadere dentro, ci cade dentro lui. Attenzione, dobbiamo quando siamo nelle difficoltà, quando siamo avversati, non ti fare giustizia da solo, perché i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. Ti preparano una buca, ci cadono dentro loro. L'importante è che tu, ecco, ti presenti con autorevolezza. Io sono. Io sono significa è il nome di Dio. E ricordiamoci che Gesù, riprendendo il Salmo 82,6, dice: voi siete dei, in Giovanni 10,47. Voi siete dei. Dobbiamo affermare con autorevolezza la nostra condizione divina. E nel Vangelo di Giovanni l'unico che dice io sono. Se voi vedete Giovanni Battista fa tutti dei giri immensi e poi ritornano. No, quello è Venditti. Fa dei giri immensi per dire non, io sono e non sono così. E l'unico che dice io sono è il cieconato. Tanto che i suoi parenti, sua madre, ma è lui, non è lui, ma non è quello che chiedeva l'elemosina, ma no, è un altro. Perché quando noi assumiamo la nostra autorevolezza, quando noi affermiamo, ricordatevi che il mondo e le autorità e il potere ti vuole angosciato, ti vuole sottomesso, perché una persona angosciata, una persona ansiosa, una persona indecisa è facilmente manipolabile. Una persona invece felice è una persona che ha questa consapevolezza del proprio valore divino. Io sono, noi siamo figli di Dio. Ecco che allora le potenze del male indietreggiano e cadono. Ecco allora qui il significato. E allora, dinanzi a questo marasma, immaginatevi questi soldati che vogliono arrestare Gesù. Ecco, qui c'è Pietro, il capogruppo, che era andato a fare la comunione con una spada, non si sa mai, tira fuori questo spadino e cosa fa? Colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò il lobo dell'orecchio destro. Oh, ma che mira che c'ha, sa che te! Oh, gli tagliò questo lobo, dove adesso si mettono gli orecchini e anche gli uomini. Si tagliò questo lobo e qui dice anche quel servo, del sommo sacerdote, si chiamava Malco. Allora, che cosa vuole fare qui? Per diventare sommo sacerdote, questo era il vicario generale del sommo sacerdote, servo, significa che era la personalità, ecco, il vescovo, diciamo, non va a lui, ma ha mandato questo suo vicario. E per diventare sommo sacerdote tu devi avere l'orecchio perfetto, e quando per litigavano, raccontato da Giuseppe Flavio, due che erano in competizione per diventare sommo sacerdote, uno con un morso gli staccò il lobo dell'orecchio destro, quindi non poteva poi più diventare sommo sacerdote, diventò sommo sacerdote lui, perché doveva essere perfetto. Quindi tagliandogli il lobo dell'orecchio destro vuole invalidare il sommo sacerdote. Quindi lui non è più sommo sacerdote, facciamo Gesù. Oppure io, dice Pietro, insomma, io, questo è buono buono, insomma, io c'ho pure le qualità. Quindi Pietro, ma Pietro come al solito non ha capito niente. E Gesù dice, riponi la spada nel fodero. E questo riponi al presente, per tutti noi che vogliamo difendere Gesù, per tutti noi che vogliamo difendere la Chiesa, per tutti noi che vogliamo difendere i nostri interessi all'interno di un gruppo, di una comunità, di quello che è, riponi la spada nel fodero. Non puoi affermare una verità o un qualche cosa con la violenza. Riponi la spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Ecco, Gesù ieri ha preso consapevolezza che ormai deve attraversare questo cammino e dice devo bere questo calice amaro. E qui c'è un versetto importantissimo che solo Marco racconta. E abbandonatolo, tutti fuggirono. Io ti seguirò fino alla morte. Scappano tutti, scappano tutti. Lo accompagnava un giovane avvolto di un lenzuolo e lo catturarono. Ma egli, lasciando il lenzuolo, fuggì via nudo. E lo troviamo soltanto nel Vangelo di Marco, e alcuni commenti dicono era Marco, questo giovane che il termine identifica 18 anni, quindi era un giovanotto, diremmo anche uomo, e probabilmente era Marco il figlio di sua madre, che era la proprietaria di questo giardino del Getsemani, dove Gesù andava spesso. Ma al di là di questa supposizione è importante il versetto. Tutti fuggono, ma lui lo accompagnava. Nei Vangeli c'è una chiara distinzione tra accompagnare Gesù e seguire Gesù. Seguire Gesù è andargli appresso, perché con Gesù si sta bene, con Gesù si mangiava, con Gesù era bello sentirlo parlare, incantare e così via, e basta. Accompagnare significa invece prendere il Vangelo e farne la propria vita. Ecco perché Gesù parlerà dei suoi apostoli che lo seguono ma non lo accompagnano. Lo seguono tenendo in testa le loro idee messianiche e quindi non lo accompagnano, non prendono invece le idee di Gesù e lo catturano avvolto con la sindone. La sindone la conosciamo, con un lenzuolo, è il termine sindone, che poi ritroviamo, che appunto è nella resurrezione, quindi questo lenzuolo funerario, Maria lasciando il lenzuolo fuggì via nudo. E qui è l'immagine di Gesù. La vita fisica può essere annientata, non quella spirituale. Quindi lascia la vita fisica, lascia il lenzuolo, simbolo della vita fisica, e a proposito, la vita fisica va nutrita. Noi avete fatto tutti colazione, abbiamo mangiato, mangeremo a pranzo, mangeremo a cena, anzi qui siamo un po' super nutriti. E quindi la vita fisica ha bisogno di essere nutrita. La vita spirituale, invece, per crescere, ha bisogno di nutrire gli altri. Tu cresci spiritualmente se nutri gli altri. Quindi non che fai tutti i ritiri, le cose, è come la nutri attraverso il servizio. Un servizio libero e liberante. Mi piace ricordarlo perché il servizio è sempre quello più bistrattato, ma se tu vuoi crescere, indipendentemente poi dalle risposte che ricevi quando fai un servizio, e questa è l'unica via. Ricordatevi, la vita fisica per crescere ha bisogno di essere nutrita, la vita spirituale per crescere ha bisogno di nutrire gli altri, di impegnarsi per gli altri. E quindi Gesù poi dirà, non abbiate paura di chi uccide il corpo, ma di chi può gettarvi nella Geenna, può gettarvi nell'immondezzaio. Quindi Gesù lascia questo corpo, ma fugge via nudo, fugge via, ed è l'immagine di Gesù, questo giovanetto, che poi ritroveremo in Marco nel giorno più terribile per gli apostoli, la resurrezione. La resurrezione all'inizio fu una tragedia per gli apostoli, perché fino a quando era morto Gesù, va bene, ci siamo sbagliati, ne cerchiamo un altro Messia. Ma che Gesù risorge, che Gesù non è più nella tomba, vuol dire che tutto quello che ha detto è vero. Quindi se tu vuoi fare questo cammino, devi passare attraverso di lui, che si riassume in due parole, condivisione e servizio. Quindi il Vangelo di Marco finisce che le donne spaventate fuggirono e non dissero niente a nessuno. Poi la Chiesa col tempo fece un'altra finale di Marco e poi quella finale bellissima dei segni dell'evangelizzazione e così altre, gli altri Vangeli. Ma all'inizio la resurrezione fu un trauma, fu una tragedia. E quindi fugge via nuda e allora Gesù viene arrestato ed era seguito da Simon Pietro e da un altro discepolo che entrò con Gesù nel cortile. E ritroviamo Pietro che segue da lontano Gesù, ma non lo segue per affetto. E cerchiamo di vedere il testo per quello che dice. Pietro fino all'ultimo ha sperato che Gesù, con un gesto grandioso, come lui era solito fare, ribaltava la situazione. Quindi lui lo seguiva da lontano per vedere cosa succedeva. Lo seguiva anche un altro discepolo, il famoso, ecco, nel Vangelo di Giovanni, che noi lo chiamiamo Giovanni, ma è un discepolo anonimo, e quindi il discepolo anonimo, che è quello che non sbaglia mai, quello perfetto, e con cui noi tutti dobbiamo identificarci. Quindi lo seguono e questo discepolo anonimo, perfetto, entra nel cortile. Entra perché era conosciuto anche dal sommo sacerdote, era conosciuto dai romani, aveva il distintivo del discepolo. Da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni gli altri. Ecco allora il distintivo, al di là delle vesti che possiamo mettere, al di là dei distintivi, al di là dei copricapi, al di là del ruolo, quello che ci identifica come discepoli di Cristo è l'amore che avremo gli uni gli altri. Non ci sono altre vie di mezzo, puoi essere anche papa, puoi essere anche madre superiora, puoi essere tutto quello che vuoi, ma quello che ti distingue come cristiano è l'amore che tu metti nelle relazioni. Ricordiamoci, l'amore non soltanto per le persone a cui vogliamo bene, ma per tutti quelli con cui entriamo in relazione. Una rosa fa profumo sempre. Se la metti nel salotto buono, nella stanza finta, oppure se lo metti anche in bagno, la rosa farà sempre profumo. E qui facciamoci un punto di domanda quando con alcuni ci comportiamo a merito. Quello se lo merita, allora sono buono. Quello non se lo merita, allora sono cattiva. Allora non è più Gesù il tuo Signore, ma sei un idolatra. Perché diventa il Signore le persone con cui ti relazioni. Annalisa è brava, mi ha regalato una camicia, quindi gli faccio un sorrisino. Bianca invece è una rompiscatole, quindi me la tengo all'altro. Bianca ha fatto un esempio, per carità, adesso dico mia cugina Rita, penso poi tambi di suo marito. L'amore, dovremmo essere capaci di effondere sempre amore. Da questo riconosceranno che siamo discepoli, al di là del ruolo, dei distintivi e delle cose che abbiamo. E qui entra in scena per l'ultima volta Pietro. Pietro lo segue sperando in questo miracolo, ci va appresso, ed ecco che una ragazzetta, cioè praticamente è l'ultima della scala sociale, praticamente è donna. E bambina, è la serva, quella, la portinaia. Hanno preso questa ragazzina che apre e questa ragazzina vede a Pietro, lo vede, sente il suo parlare e gli dice: ma tu, ecco qua, non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? E qui, Reginella, apri gli occhi, perché il cuore sarà tra un po', e qui c'è la cosa più terribile. Pietro dice: non sono. Mentre Gesù ha detto io sono e abbatte tutte le potenze del male, Pietro dice: no, non sono. Pietro non è tanto un rinnegamento, ma qui c'è proprio il desiderio di non esistere più. Pietro è deluso. Pietro, noi facciamo tutta questa poesia sul tradimento di Pietro, che poi si mette a piangere, ma piange dalla disperazione, non perché ha tradito Gesù. Dice: ma io ho sbagliato tutto, ho lasciato mia moglie, che poi se la riprenderà, ho lasciato mia suocera, va bene, quello non è poi tanto un dramma. Ho lasciato tutto per seguire quest'uomo e ho fallito tutto. Il suo è un pianto non di pentimento perché ha tradito Gesù, ma è un pianto di disperazione sulla sua scelta sbagliata. Io ho sbagliato tutto, ho fallito, io non sono, io non esisto. E questo è importante. E Pietro, se lo leggiamo bene, Pietro bestemmia, Pietro maledice. È terribile. Qualcuno ieri mi ha fatto una domanda sul tradimento. Il tradimento di Giuda è il tradimento, ho fatto tantissime omelie sul tradimento di Giuda, un tradimento sistematico, anche lui per costringere Gesù a rivelarsi al mondo, però lo tradisce e tradisce ed è tradito dai sommi sacerdoti che poi faranno questo processo farsa. Ma quello di Pietro a me sembra peggiore. Perché Pietro bestemmia, Pietro maledice, Pietro impreca, dice di non conoscerlo e non nomina mai il nome di Gesù. Pietro è terribile e il suo pianto è un pianto di disperazione. Io ho fallito tutto, ho fallito la mia vita. E dopo questa scena, Pietro scompare dai Vangeli, scompare, non c'è più. Pietro lo ritroviamo nella resurrezione, manca, ai piedi della croce non ci sarà, nella resurrezione poi correrà, perché lui è sempre il capogruppo insieme al discepolo perfetto. Pietro scompare, Pietro tradisce, ma la cosa bella è che Gesù, quando ti sceglie, non ti abbandona mai. Tu lo puoi tradire, tu puoi essere infedele, tu lo puoi bestemmiare, puoi imprecare, puoi dire di non conoscerlo. Gesù risorge e dice: andate a dire ai discepoli e a Pietro. Ce lo nomina! Ma come? Ma ti ha bestemmiato, ti ha abbandonato, ha pianto di tradimento, ha pianto di fallimento, ha pianto... Andate a dire ai discepoli e a Pietro di aspettarmi in Galilea, là mi vedranno. È stupendo. Ecco perché quando dice il Signore mi ha abbandonato e il Signore non mi ascolta, sono tutte le scemenze della religione, o le scemenze che ci vogliamo raccontare per non essere felici e per non essere fedeli. Tu puoi fare tutto quello che vuoi. Se siamo qui, il Signore ci ha scelti. Se sei stato eletto in un pastorale è perché il Signore ti ha scelto. Se sei stato eletto a fare il prete è perché il Signore ti ha scelto. E tu puoi fare tutto quello che vuoi di negativo, Dio una volta che ti ha scelto, Lui è fedele. Quando parla del matrimonio, Gesù parla della fedeltà ad un progetto. E alla fedeltà ad un progetto è eterna, non ci sono vie di mezzo, questo essere cadute, non ci possono essere ripensamenti. E anche all'interno della coppia o all'interno della coppia che noi formiamo con Gesù, perché noi siamo, c'è sempre uno più forte. Tu sei Pietro, ma su questa roccia io costruirò la mia chiesa. All'interno di un matrimonio c'è sempre un coniuge che è quello più forte che porta avanti il matrimonio. All'interno di una relazione con Gesù c'è sempre uno più forte che porta avanti questa nostra storia con Gesù. Ed è Lui. Difatti, questa è l'eterna alleanza. Questo è il mio sangue versato per voi. L'alleanza è fatta da Lui. Vi ricordate Abramo? Il nostro padre Abramo, quando fa il berit e il patto, cosa fa? Aspetta che si addormenta. C'è il torpore, il tardemà, per evitare che Abramo passi pure, perché sennò poi c'era la maledizione che se uno è infedele fa la fine degli animali squartati. Quindi Dio non ha permesso nemmeno ad Abramo, che è il padre dei padri, e quindi anche per noi, lo sa che noi siamo infedeli, lo sa che noi possiamo bestemmiare, lo sa che noi possiamo imprecare, lo sa che noi possiamo piangere di disperazione, ma Lui dice: andate a dire ai discepoli e a Mariella Mercurio, andate a dire a Piera Fainelli, andate a dire a Sara Valentina Marchi. Il Signore ci chiama per nome. Stupendo. Io non so se voi ci riflettete qui, veramente c'è da impazzire di quanto ci ama il Signore. E con questo recupero continuo. Ormai la storia è iniziata. Lui non ammette separazione. Ti rincorrerà per tutta la vita. Questa è la cosa bella, ma veramente, grazie, grazie a Gesù. E qui dopo che esce di scena Pietro, Gesù viene interrogato dal sommo sacerdote e Gesù dice: ma perché io ho parlato apertamente al mondo, non ho mai detto nulla. Sapete che c'era Aristotele, l'insegnamento esoterico ed esoterico, quello da dire a tutti, quello da dire al gruppo, e ci sono ancora alcune comunità, alcuni gruppi che ci sono il discorso da fare agli interni e il discorso da fare agli esterni. Gesù non c'ha questo, quello che doveva dire l'ha detto apertamente. E Gesù dice: interroga quelli che mi hanno ascoltato e non lo possono fare perché anche i soldati, se vi ricordate, i soldati quando andarono per arrestare Gesù, lo sentirono parlare, non l'hanno arrestato. Tornano e dice: ma perché non l'avete arrestato? Mai nessuno ha parlato come quest'uomo. Gesù li incantava tutti. Ecco perché Giuda voleva che parlasse al processo, ma Gesù stranamente aveva la bocca chiusa, perché ormai doveva passare per questa strada. Mai nessuno ha parlato come quest'uomo. E appena Gesù dice così, tacche che te adoroni una buffa. Ecco che un prete, un lapsus freudiano, un soldato dà uno schiaffo a Gesù. E qui c'è una contraddizione, perché sappiamo che Gesù ha detto: quando vi percuotono sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. E qui Gesù, invece di dire al soldato: dammi un altro schiaffo da questa parte, Gesù invece risponde, cercando di far ragionare la guardia, che di per sé non dovevano ragionare, ma dovevano soltanto obbedire. Difatti, appena Gesù fa questa risposta, subito lo mandano via: mandatelo via, perché questo è pericoloso, se no mi converte pure le guardie. E dice: se ho parlato male, dimostra dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Attenzione, questo è importante, perché quando ci colpiscono sulla guancia destra, è la guancia dello spirito. Quando ti colpiscono per il cammino che stai facendo e ti colpiscono, tipo che ti criticano e magari ai primi tempi ti possono anche chiedere, tu non devi stare lì a scappare, ma se ti percuotono la guancia destra, se ti percuotono nel cammino spirituale che stai facendo, dai la risposta razionale dall'altra. Razionalizza il mistero. È quello che dice Pietro nella sua prima enciclica. Dirà: adorate Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E poi, dico soltanto i primi tempi, perché poi la gente non vi ascolterà più, perché avrà paura di sentire quello che voi dite. Ma noi dobbiamo continuare a testimoniare, continuare a parlare in ogni occasione, opportuna e inopportuna, non soltanto quando facciamo una catechesi e quindi parliamo al gruppo, facciamo le maestrine o il maestrino, tanto per citare qualcuno, ma sempre quando stai mangiando a tavola, quando stai parlando, quando sei al pub tra una birra e l'altra. Ieri sera c'è stato un boom di birre al pub, c'era sti pub pieni. E tra una birra, una sigaretta e un'altra, parla di Gesù, testimonia. E se c'è qualche cosa da dire, dilla. Sarà insopportabile, ma questo è quello. Sempre pronti a rispondere della speranza che è in voi. E allora, quale accusa portate? Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo portato, lo hanno già giudicato. E qui dice: quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo fare tutti crederanno in lui. Da quel giorno dunque decisero di farlo morire. Ogni volta che noi facciamo segni di resurrezione, segni di vita, guarigione, liberazione, i piccoli, i beneficiati diranno lode, lode, lode. E chi invece vive nel potere decideranno di farti morire. Attenzione, l'abbiamo detto ieri e capita di nuovo oggi. E qui Gesù dice: chiunque appartiene alla verità ascolta la mia voce. Pilato dice: che cos'è la verità? Ce l'ha lì davanti. Ma attenzione, chi è dalla verità ascolta la mia voce. Per ascoltare c'è una differenza tra ascoltare e sentire. Noi sentiamo con le orecchie, ma ascoltiamo con il cuore. Quindi noi possiamo sentire tutta la parola di Dio e da un'orecchia entra e dall'altra esce. Ascoltare è con il cuore, ma per poter ascoltare ti devi mettere dalla parte della verità. Qual è la parte della verità e l'autenticità della tua vita? Il servizio e la condivisione. E sapete che noi abbiamo un sito, c'è il canale YouTube, tutte le mie omelie sono scritte lì, tutte lì sono visibili per tutti. C'è stato un periodo in cui c'è stata una contestazione, allora furono prese tutte le omelie e vivisezionate per cercare qualche errore, ma non se ne trovano errori, perché io non sono un cantautore, io sono un interprete, tutto quello che io vi dico lo potete trovare nei vari libri. Mina, la più grande cantante italiana, non ha scritto nemmeno una canzone. Ha cantato sempre le canzoni degli altri con la sua voce e la sua interpretazione. Sono pochi i passi che io di produzione mia. Io li prendo dai vari teologi, dai vari biblisti e le interpreto con la mia unzione, con la mia cosa per snocciolarli e per darli. Quindi quando tu vai a vedere tutte le mie omelie e qualcuno ha detto, oh che bello, allora si convertono. Ma quando mai? Ma quando mai? Perché se tu leggi la parola di Dio per cercare un errore, chi va a funghi? Troverà funghi. Chi va in cerca di errori troverà errori, ma errori non se ne trovano perché, vi ripeto, sono tutte cose che hanno detto gli altri che si possono trovare nei libri. Una volta un'autorità mi disse: Ah, quell'omelia sulla profezia che hai fatto lì in parrocchia, ma proprio. Detto, scusi, e se vuole le porto il libro, l'ha scritta Enzo Bianchi, predicatore del Papa. Io l'ho presa e l'ho detta, solo che dette da me sono tutta un'altra cosa. Ma anche qui, tutto quello che vi sto dicendo in questi giorni lo potete trovare nei miei autori. Poi do un'interpretazione, una battuta, una cosa, ad esempio. Se ci riesco a snocciare, il segno ci sarà l'ascia, perché all'inizio volevo fare Eliseo, ho studiato Eliseo tutta la primavera, ma troppo difficile, nel senso che quelle cose le capisci, però poi non riesci, cioè diventa una cosa troppo biblica, troppo teologa, allora ho lasciato perdere e continuiamo con i misteri che sono più accessibili. Per dire, chieda la verità, ascolta la mia parola. Se le persone non sono nella verità, gli potete dire tutte le parole più belle, i libri più belli, non l'ascoltano, le sentono con le orecchie, le sentono con le orecchie e passa nella mente e poi va a finire nell'immondezzaio. Ecco allora, allora qui abbiamo finito, chi volete che vi liberi? E sapete che Pilato, poverino, ha cercato di salvare fino all'ultimo Gesù e Gesù proprio non gli ha teso nemmeno la mano perché Pilato riconosceva l'innocenza di Gesù, voleva salvarlo e allora c'era questa usanza a Pasqua di liberare un condannato. E allora Pilato dice: Chi volete che vi liberi? Barabba, che era un assassino, Barabba, figlio. Oppure Gesù, ma la folla ha gridato Barabba. Non sempre la maggioranza ha ragione. Attenzione. Loro gridano Barabba e invece Gesù gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Attenzione a quello che noi gridiamo. Scegliamo di gridare la lode. E allora, dopo questo ultimo fallimento, Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. E da qui Gesù riceverà questa tortura, ma non confesserà questa tortura terribile. Quest'uomo verrà scarnificato senza limite e difatti Gesù dopo 3 ore muore e morirà subito perché la tortura già l'aveva debilitato al massimo. Quando diciamo il rosario e siamo in questa secondo mistero, è quello di chiedere al Signore che queste parole che noi abbiamo commentato possano realizzarsi nella nostra vita. Amen.